Iniziamo quindi la lezione 9 con la sesta legge dell'ideale focalizzato di Cristo che recita: il Cristo riapparirà quando l'umanità riconoscerà il principio cristico immanente in ognuno. Quindi siamo proprio nella lezione in cui viene messo a fuoco che cos'è il principio cristico, qual è lo scopo e la funzione. È nella natura della coscienza umana dedicarsi ad un ideale e manifestare l'immagine esterna sia individuale sia collettiva di quell'ideale come esperienza. L'ideale può essere per così dire buono o cattivo, può essere benefico e umanitario, oppure distruttivo e pericoloso nei suoi effetti sugli altri, ma è sempre presente come immagine causale, cioè che è causa, di ciò che determina l'apparenza. Quindi l'ideale è causa dell'apparenza. Quindi è importante avere un ideale, è importante anche perché ci dà la direzione per costruire la forma nell'apparenza. Per esempio, un ladro si dedica ad un ideale sicuramente quanto un filantropo, e in tutti e due i casi l'impulso motivante dietro l'ideale può essere più o meno diverso da quanto appare. È possibile che entrambi stiano lottando per avere un posto importante nel mondo, dedicato al sé, cioè dedicato all'io personale, ma ognuno usa l'unico metodo che conosce. Che cosa traspare da queste righe? Il fatto che tutta l'umanità, coscientemente o no, è guidata da un ideale. Ed è quell'ideale che ci porta a perfezionarci nel corso delle incarnazioni in una determinata direzione. Naturalmente, nell'esempio che fa qui del ladro o del filantropo, certo, perché è sempre dentro l'essere umano la spinta a migliorare, la spinta a perfezionarsi, secondo il modello ideale che ognuno di noi, per anche, debiti karmici, ha. E allora il ladro avrà come modello il re dei ladri, così come il filantropo avrà come per modello il re dei filantropi. Noi abbiamo come modello il Cristo. E quindi il nostro ideale è raggiungere la perfezione del Cristo, quel Cristo che è dentro di noi, che è la coscienza cristica. Noi siamo quella coscienza che man mano viene disvelata, rivelata e perfezionata. Ok? Allora qui siamo proprio a comprendere questa coscienza cristica che noi già siamo, dobbiamo solo ricordarcelo e toglierle quella ragnatela che si è posata sopra per incuranza. Beh, in realtà è ignoranza. È ignoranza, quella ignoranza che ha fatto sì che la nostra interpretazione del piano divino, dico nostra intendendo tutta l'umanità, abbia abbassato di frequenza quel suono creativo, quella idea originaria, quelle idee che ci provengono dagli archetipi, tanto abbassate di frequenza che stentiamo a comprenderne il significato. A questo punto vediamo se riesco a farvi sentire una cosa. La metto tutto volume e poi voi mi dite se riuscite a percepirla. Ascoltate. Thank you. Siete riusciti a sentire? Cosa avete avvertito? Avete avvertito dei rantoli, dei qualche cosa che somigliava a dei grugniti? Ranocchie. Va bene, allora adesso abbiate ancora un attimo di pazienza. Adesso ve lo faccio riascoltare alla frequenza normale. Avete sentito? Questa era la mia voce in cui dicevo la pace è una realizzazione interiore. Cosa ho fatto? Con un'applicazione, diciamo, sul mio smartphone, ho portato il pitch control, che è il controllo, diciamo, della velocità. In realtà il controllo della frequenza, perché si può agire sul tono, eccetera, l'ho portato a zero. La cosa interessante è che l'onda, cioè l'onda di riferimento, quell'onda che viene disegnata, diciamo, no, come grafico, è esattamente quella, cioè rimane la stessa. Quello che si abbassa è la frequenza. E abbassando la frequenza del tutto, cioè portando le frequenze più basse, il messaggio non è più distinguibile. Giusto? Prima avete sentito dei rantoli e adesso avete compreso che quei rantoli, aumentando, alzando la frequenza e riportandola alla frequenza originaria, erano una voce, la mia voce, che diceva la pace è una realizzazione interiore. Allora, pensate che se la pace, sappiamo, è la manifestazione del piano divino, e sappiamo che il piano divino è sempre in manifestazione. La guerra che cos'è? La guerra è quel decadimento di frequenza della pace, talmente degradato che non riusciamo più a comprenderne il significato, non solo, ma che rimbomba e risuona come qualcosa di lugubre. Eppure l'onda, cioè il codice, è sempre lo stesso. È il codice, l'onda della pace. Ma noi esseri umani l'abbiamo degradata talmente da farla divenire come effetto la guerra. In questo, se volete, scoprendo l'acqua calda, in questo piccolo esperimento abbiamo toccato con mano, con l'orecchio, la differenza dell'abbassamento di frequenza che trasforma in negativo quell'archetipo, quel codice che è sempre presente, perché sono costantemente in manifestazione gli archetipi divini. I 22 archetipi da cui derivano tutte le forme, solo che nella nostra interpretazione abbassiamo talmente la frequenza, quindi di quel suono, che è un suono d'amore, fino a farlo divenire quasi una voce d'orco. Ecco perché ci è stato insegnato la redenzione della materia avviene quando noi eleviamo la frequenza di quel suono alla sua frequenza originaria, ma l'onda è identica. Se voi aveste davanti il grafico di quest'onda, no? Del grafico sonoro di questa frase, pur nella sua degradazione massima, vedrete che l'onda rimane sempre quella. È solo la frequenza che è stata abbassata. Questa cosa l'altro giorno, quando l'ho così, no? Ci ho pensato e ho realizzato questo piccolo esperimento, in realtà mi ha fatto toccare con mano. Il piano divino è veramente sempre in manifestazione. Ma come fa l'umanità a coglierlo se lo vive in una frequenza così bassa da non comprenderne assolutamente il significato? Comprendete? È incredibile, eh? Basta rialzare la frequenza che quei suoni gutturali diventano comprensibili e ci svelano che ci stavano parlando di pace, come ci svelano che ci stanno parlando d'amore. Ecco che comprendiamo il significato di elevare la frequenza della materia dentro di noi. Quando sentiamo quei suoni lugubri, vedi gli accadimenti negativi, vedi i nostri difetti, vedi tutte quelle, diciamo, conflittualità nelle relazioni, è come se noi sentissimo quei rantoli. Ma dobbiamo riconoscere che quelli sono solo la frequenza abbassata di un archetipo d'amore che è lì, presente con la sua onda, con il suo codice. Guardate che se ci riflettete sopra, questa cosa è sconvolgente. È lì. E quando io dicevo, guardate che la guerra ha come archetipo la pace, guardate che è solo una forma distorta della pace, ebbene, quindi avete avuto conferma. Sì, in effetti è, come dire, che dire, no? Quando si sente questo. Per cui qualsiasi, quando noi non riusciamo a comprendere l'altro, è perché stiamo ascoltando nella sua disperazione di anelito d'amore, compresso e represso, stiamo ascoltando quelle frequenze basse e quei rantoli. Noi dobbiamo riuscire a decifrarli, perché questo è il compito che abbiamo di trasmutazione, non rimanere nel rantolo che è l'effetto abbassato di quella frequenza d'amore, di quel codice che è sempre lì, in atto. E allora noi, la nostra abilità, l'abilità di un mago bianco, è quella di riconoscere, di non focalizzarsi sull'effetto, su quei rantoli, ma di riconoscere l'onda originaria. Questa è la vera redenzione della materia e questa è quella che ci porta alla comprensione amorevole dell'altro, perché non siamo più, riusciamo a decodificare quelle rantoli lugubri e a comprendere invece qual è il messaggio che c'è dietro. Così l'assassino, così il criminale che compie un atto nefando e che viene condannato, d'accordo, per la giustizia umana, ma dobbiamo riuscire a comprendere nella sua esperienza karmica quella distorsione atroce quale archetipo divino contiene. E allora lì sapremo ascoltare e guardare con altri occhi, con gli occhi dell'anima, perché l'anima sa sempre riconoscere l'onda originaria e non si lascia confondere, distrarre dal decadimento di frequenza. Questa è una lezione per tutti noi importantissima. Vi ho dato la dimostrazione empirica che il piano divino è sempre in manifestazione. Facciamone tesoro. E quindi possiamo proseguire adesso nella lezione. Un ideale è una forma pensiero che ha in sé l'idea di perfezione, secondo l'interpretazione della coscienza interessata. Essa ha un'influenza onnipotente sulle menti e le emozioni di coloro che la incarnano. Le nazioni lottano per superarsi l'una con l'altra dal punto di vista sociale, economico e scientifico. Ognuna vuole primeggiare sulle altre con la sua ideologia o il suo stile di vita. Ognuna crede nel profondo della sua coscienza nazionale che se può dominare, controllare e regolare le vite delle altre, arriverà a dimostrare la propria perfezione. Ognuna è devota ad un ideale, con fanatismo tanto forte che il mondo è tenuto sul buio durante questa grave crisi entro l'evoluzione umana. Ciò vale per ogni uomo. E quindi qua si dimostra quello che dicevamo prima, e cioè che l'umanità tende sempre verso la perfezione. E le nazioni, gli esseri umani, tendono ad imporre ciò che ritengono che sia giusto e buono per il semplice fatto di ritenere di poter migliorare anche gli altri, anche se questo dal punto di vista della personalità può essere un abbaglio o una sottomissione, una oppressione dell'altro, ma lo sforzo evolutivo è sempre in atto. Noi abbiamo compreso che l'ideale è un'idea divina abbassata in frequenza, tanto da essere interpretata dalla persona. Questo è un fatto, diciamo, naturale. Perché? Perché l'idea divina sta nel campo, diciamo, della dimensione atmica, viene colta attraverso la dimensione buddica e arriva quindi colta dalla mente astratta dell'anima e deve fare il passaggio attraverso la mente concreta. Quindi è chiaro che vi è un abbassamento di frequenza. Ma questo abbassamento di frequenza che noi chiamiamo ideale rispetto all'idea originaria. È necessario questo abbassamento? Sì, certo che è necessario, perché altrimenti non riusciamo a portare questa idea dell'anima in manifestazione entro la persona e nell'ambiente. Bene, quindi l'idea è sempre direttamente proporzionale al piano divino, mentre l'ideale può essere coerente oppure incoerente rispetto a quel piano. Perché se lo veste la personalità, è chiaro che gli dà una connotazione personale, quindi separativa. Perché quando noi diciamo personale e separativo è la stessa cosa, no? Sono sinonimi, potremmo dire. Ed allora qui sta tutto il gioco. Mantenere quell'ideale il più impersonale possibile, ed è per questo che ci viene dato come modello quello del Cristo. Ed è tutto qui. Se noi riusciamo a mantenerci su quell'ideale, non distorciamo quella frequenza al punto tale da non essere più riconosciuta, ma la manteniamo intellegibile, la manteniamo riconoscibile e quindi possiamo utilizzarla per portare fratellanza e armonia. È chiaro, vero? Bene, allora, andiamo avanti. La prossima voce, grazie Alfonso. Vai Anna.
Due grandi forze contrapposte danno all'umanità il conflitto che caratterizza la nostra crisi attuale. L'opportunità. Esse sono: 1. Le forze della luce, della superanima dell'umanità, in quanto l'anima cerca la sua crescita e sviluppo spirituale. 2. Le forze del materialismo del sé separato, in quanto ogni persona cerca il proprio potere e beneficio nel mondo delle apparenze.
Bene, quindi vediamo che ci sono queste due forze che sono contrapposte e che però devono essere utilizzate e soprattutto rese complementari tra di loro. Continua a leggere un pezzetto sotto.
Tra queste due forze ogni individuo deve decidere, e la scelta che ognuno fa determina il cammino dello sviluppo per molte e molte incarnazioni. La scelta della maggioranza determina il cammino che l'umanità prenderà durante i prossimi 250 anni. Così ognuno è chiamato ogni giorno a scegliere tra la crescita spirituale e il guadagno personale. Ciascun essere umano è libero, all'interno delle proprie limitazioni karmiche, di ingaggiare la propria battaglia tra la natura oppositiva della forma e la volontà di Dio.
Va bene. Allora, certo, cosa ci mette in risalto qui? Ci mette in risalto la scelta tra queste forze che sono opposte tra di loro. La lotta esterna nelle faccende del mondo non è che un riflesso del travaglio interiore degli individui. Tutto ciò ha un senso evolutivo, poiché gli esseri umani, per sviluppare una focalizzazione di autocoscienza, hanno dovuto volgere un'attenzione egoistica verso se stessi come individualità separate, per forgiare nella personalità gli strumenti con cui costruire nuove forme dalla sostanza intelligente. In altre parole, è stato permesso alla coscienza incarnata di imprimere sulla persona certe simpatie e antipatie, certi desideri e ambizioni. Sì, perché vedi, qua ci sta dicendo che siccome non possiamo fare a meno dell'utilizzo della persona per portare il piano divino in manifestazione, è chiaro che nell'educare la persona, quindi i nostri Deva, dobbiamo passare anche attraverso l'aspetto egoistico e separativo, perché dapprima sarà quello. Ma gioco forza dobbiamo passarci, perché solo attraverso i Deva della persona noi possiamo esprimere il piano divino. Ecco che allora l'addestramento della personalità diventa indispensabile. Noi abbiamo a che fare con quella sostanza intelligente e dobbiamo riuscire a plasmarla al meglio, perché quella frequenza della sostanza, elevandola in frequenza, risponda sempre più perfettamente all'idea, quindi al concetto astratto. Ed allora passiamo attraverso le simpatie e le antipatie, i desideri e le ambizioni, fino a che quel desiderio è trasmutato in aspirazione, fino a che i nostri Deva comprendono che l'unico modo di poter svolgere un'attività coerente è quella di servire il piano. Non possiamo trascurare l'importanza della persona nella sua relazione con l'anima. Essa è il mezzo con cui l'anima adombrante, uno, viene in contatto con le tre frequenze inferiori in materia vibrante all'interno del corpo planetario, eterico-fisica, astrale, emotiva e mentale. 2. Apprende le caratteristiche e la natura di quelle frequenze. 3. Infine, attraverso la dominazione delle forme create nelle tre frequenze della materia, le solleva ad una vibrazione più alta, aiutando così il logos planetario ad elaborare la propria evoluzione. E quindi è utile, no, questo, perché è l'unico modo, l'anima adombrante viene in contatto con le tre frequenze inferiori della materia, quindi è l'unico modo attraverso la persona di venire in contatto con queste frequenze che sono da redimere, e quindi bisogna entrare in contatto frequentando, quindi facendo esperienza, sperimentando queste frequenze basse, ne comprende la natura e le caratteristiche. Quindi abbiamo compreso perché noi anime ci incarniamo proprio per compiere questo lavoro. Non solo l'anima evolve attraverso la persona, ma quando quella persona è completata, opportunamente sintonizzata e dedicata, essa è lo strumento attraverso cui l'anima serve il piano divino. Così vediamo che ciò che era parte della crescita nel passato è diventato ora obsoleto. La fratellanza, costruita sulla buona volontà, l'amore, il sacrificio o il servizio, è diventata l'ordine divino dell'odierna era di Aquarius, qualificata per l'appunto dal settimo raggio. Questi devono avere precedenza sull'ambizione per se stessi e la propria famiglia, per la simpatia sconsiderata, la lealtà e il patriottismo, eccetera, se l'umanità deve correggere gli errori antichi commessi durante il periodo atlantideo. Ora, ci soffermiamo su un punto, che quando dice che la buona volontà, l'amore, il sacrificio o il servizio sono diventati oggi nell'era di Aquarius l'ordine divino, significa che l'ordine divino contiene in sé, cioè manifestare l'ordine divino attraverso il settimo raggio, proprio perché è l'ultimo dei sette raggi, contiene in sé tutti gli altri. E quindi contiene in sé buona volontà, amore e sacrificio. Solo che vengono portati ad una voluta, diciamo così, superiore in precipitazione. Perché quell'ordine divino è l'ordine nella forma, ma quell'ordine nella forma, cioè la forma che viene ordinata, è ordinata secondo la legge divina. Allora l'ordine è il risultato dell'applicazione della legge divina sulle forme. Per questo che il settimo raggio in quell'ordine che porta entro le forme racchiude in sé l'amore, il sacrificio, la buona volontà, la comprensione. È tutto, diciamo, nel pacchetto dell'adempimento dell'ordine divino. E allora, se ci riflettiamo sopra, quest'ordine divino, perché avvenga, si riflette, siccome deve avvenire ordinando la forma, ordinando la materia in forme coerenti, deve per forza avvenire attraverso una disciplina dei nostri deva, cioè una disciplina delle personalità. Ma disciplina la dobbiamo intendere come allineamento a quelle leggi divine, che poi sono una, perché è la legge d'amore. Quindi nel momento in cui i nostri deva rispondono a quella legge, automaticamente sono in grado di costruire forme ordinate in quel senso, cioè divinamente ordinate. È per questo che in questo momento il settimo raggio è così importante. Quel raggio che rompe i confini, potremmo dire anche così, rompe i confini tra spirito e materia e permette proprio che quello spirito si manifesti concretamente e palesemente dentro le forme. L'accenno che viene fatto qui al periodo atlantideo, ci sarebbe tanto da dire, ma proprio perché ci sarebbe tanto non diciamo niente per ora, ok? Perché insomma ci possiamo rifare anche al mito della cacciata dal paradiso terrestre e via dicendo, ma insomma per adesso comprendiamo che lì in quel periodo sono stati fatti degli errori e che adesso, in questo altro periodo e soprattutto ora, noi possiamo assolvere, no? E quindi dissolvere questi errori, ristabilendo quello che viene detto nell'ultima quartina della grande invocazione, ristabilendo il piano divino sulla terra. Va bene, per adempiere a questo compito, gli ideali della persona devono essere sostituiti con quelli dell'anima. Questi ultimi possono essere riassunti in un'unica visione, l'ideale focalizzato del Cristo. Questo è un ideale che l'umanità non deve creare, poiché è già stato creato all'interno della mente divina, è stato impresso sulla sostanza come l'obiettivo verso cui muove l'evoluzione, come dicevamo prima. Il piano divino è sempre in manifestazione, quindi questo ideale è presente. Con l'amore lo spirito impregna la materia. Quell'amore è coscienza o il sé, la volontà di Dio in essenza, il Cristo potenziale, che produce nella materia un'attività atta a costruire la forma. Tale attività, fin dall'inizio, è indirizzata verso la realizzazione di un definito veicolo di incarnazione, il corpo di Cristo. L'anima è nata da questa incarnazione. In essenza è il principio di Cristo. Questo principio immanente, sia nella coscienza che nella sostanza dei corpi, assicura e guida lo sviluppo evolutivo dell'umanità, in modo che essa possa alla fine compiere il suo destino divino. Cioè ci dice che è sia nella coscienza che anche nella materia questo principio. Deve solo essere rivelato e sprigionato. Il libero arbitrio degli uomini li mette in grado di scegliere il modo in cui evolvono, attraverso dolore e perdita o mediante gioia e comprensione, per manifestare alla fine l'apparizione di Cristo, ossia il disvelarsi della coscienza cristica entro la persona. Gesù apparve nel mondo delle vicende umane come adombramento dell'evento in arrivo nella coscienza dell'umanità. Quindi è proprio, come dire, quasi l'inverso di quello che pensiamo, no? Nel momento in cui la coscienza dell'umanità era pronta a compiere questo salto, questa congiunzione, è apparso il Cristo, è apparso il Maestro Gesù, che poi ci ha portato, no, questa coscienza cristica. E questo ribadisce il concetto che è sempre da una realizzazione interiore della coscienza che si riflette all'esterno, si riflette poi in manifestazione apparente. E questo è interessante da tenere presente. Quindi egli rappresentò non solo ciò che ogni essere umano è in realtà, ma anche lo stesso cammino evolutivo di iniziazione, il modo in cui l'umanità diventa consciamente in apparenza ciò che è in realtà. Vedete come ribadisce questo concetto? Egli dimostrò con la nascita come persona e la morte, mediante la resurrezione di Cristo, il piano divino per l'umanità durante l'età futura. È come se avesse lanciato il ponte su quello che tutta l'umanità oggi debba conseguire. Continuo. L'ideale focalizzato di Cristo è dunque la realizzazione in coscienza del principio cristico, che è immanente in ogni essere umano, come si diceva prima, è già dentro di noi. Una volta afferrato e compreso ciò come una realtà, l'individuo comune diventa un discepolo dedicato a servire questo piano per i propri fratelli. Egli vede questo principio immanente in ogni circostanza, indipendentemente dall'apparenza e dalle condizioni esterne. E qui ritorniamo a quel piccolo esperimento che vi ho fatto fare prima, cui vi ho fatto assistere, quella voce distorta che poi avete riconosciuto. Egli vede il principio immanente in ogni circostanza, indipendentemente dall'apparenza e dalle condizioni esterne, cioè indipendentemente dal livello di degrado di quella forma. Sa riconoscere che attraverso quei rantoli si sta esprimendo l'amore divino sulla terra. Questo è il punto focale del nostro perfezionamento. Passa tutto da lì, è il divino adeguamento, è riconoscere in ogni istante la presenza di Cristo e il suo messaggio d'amore. Quando facciamo questo, possiamo anche lasciare il nostro corpo in pace, cioè nella piena pace, perché quando riusciamo a fare questo abbiamo assolto al nostro compito qui in terra. Abbiamo assolto. Il nostro compito è questo. Sapere riconoscere e innalzare di frequenza, sapere riconoscere la parola di Dio anche nella più bassa e incomprensibile frequenza. È questo che fa di un santo la sua santità, perché il santo non si sofferma mai su quell'effetto distorto. Anzi, alle sue orecchie non coglie nemmeno quella distorsione. Perché quando innalziamo la frequenza dentro di noi e quindi siamo sempre in risonanza dell'archetipo divino e di quell'amore, qualsiasi linguaggio a qualsiasi frequenza venga parlato, noi comprendiamo sempre l'archetipo. Noi sentiamo solo quello. Noi sentiamo solo l'eco di quell'amore e quelle parole d'amore. Perché? Perché nella frequenza più alta quelle sono le parole. E se il nostro orecchio è sintonizzato su quella frequenza, non può sentire i rantoli della deformazione, ma sente la beatitudine di quella sonorità. Dunque è vero che quando si è in quella grazia di Dio, in quella sintonia totale, si è al di sopra, delle nuvole, sempre a contatto col sole, e si riesce a trasformare tutte le frequenze più basse perché vengono portate nella coerenza d'onda della nostra vibrazione che è alta. La vibrazione più alta, come dire, ingloba in sé quelle più basse e le porta in risonanza armonica. Infatti questa è la magia bianca. Il mago bianco entra nell'oscurità e la illumina. Perché? Perché trasforma appunto, no, quelle frequenze e le fa alzare proprio alla frequenza più alta, che è la frequenza dell'amore puro, dell'archetipo puro. Quindi comprendiamo come noi ci stiamo addestrando, vibrando alto, a riconoscere il significato evolutivo anche delle vibrazioni più basse. E nel momento in cui lo riconosciamo, noi non le sentiamo più come vibrazioni basse, perché stiamo nel proposito divino. Eh sì. Quindi egli vede questo principio immanente in ogni circostanza, indipendentemente dall'apparenza e dalle condizioni esterne, e attraverso la propria concentrazione e meditazione su di esso, aiuta la propria crescita verso la realizzazione finale come maestro della natura della forma, cioè come mago bianco. Esercizio dell'ideale di Cristo. 1. Collega il concetto del Cristo alla tua vita quotidiana, traducendo la sua saggezza in conoscenza concreta. Quindi, applicare durante la nostra giornata quel concetto cristico che ci fa vedere le cose che accadono e ci vengono incontro da un altro punto di vista, con un'altra visuale. Ricorrere sempre alla saggezza, cioè a quell'amore in azione. Secondo punto, agisci come se tu fossi già il Cristo ed adegua le tue decisioni e le scelte alle sue. Chiediti come si sarebbe comportato nella soluzione di una problematica ed invoca la sua scelta. Allora, diciamo che qui l'esercizio ci dà la chiave di come possiamo procedere, come se noi dobbiamo sempre pensare e chiederci in questo momento qual è il pensiero o il sentimento o l'azione che compierebbe Cristo. E naturalmente è un bello sforzo questo, dobbiamo porcela questa domanda. Quindi il concetto del Cristo è qualcosa che noi possiamo tradurre nella nostra vita quotidiana e dobbiamo farlo. Abbiamo tutto il tempo per farlo, ci dobbiamo mettere l'impegno, ma è possibile, gradualmente ce ne accorgiamo perché affrontiamo le vicissitudini della vita in una maniera sempre più serena, sempre meno angosciata e sempre più disponibili a cogliere quello che è l'insegnamento. Con questo termina la nostra lezione e quindi ci rivediamo lunedì prossimo.